Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Il medesimo spirito crea la diversità e l'unità, e in questo modo plasma un popolo nuovo, varieggiato e unito, la Chiesa universale. Dapprima, con fantasia e imprevedibilità, crea la diversità. In ogni epoca fa infatti fiorire carismi nuovi e vari. Poi lo stesso Spirito realizza l'unità, collega, raduna, ricompone l'armonia. Con la sua presenza e la sua azione riunisce nell'unità spiriti che tra loro sono distinti e separati, così che ci sia l'unità vera, quella secondo Dio, che non è uniformità, ma unità nella differenza.
Cari amici, un cordiale saluto da Laura De Luca tra le pagine e fogli e le parole di oggi. Parole di un Papa. Così Papa Francesco domenica 4 giugno, solennità di Pentecoste. Pentecoste, discesa dello Spirito Santo, fine del tempo di Pasqua. Con lo Spirito Santo si creano le diversità in seno alla Chiesa, perché Lui soffia dove vuole. Vi sono poi diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore, dice San Paolo. Diversità, ma sempre nell'unità, è il nostro spunto di oggi. Suona davvero diverso Bach suonato in jazz, è vero. La diversità come la firma dello spirito che entra nella storia dell'uomo e in parte la sconvolge, la riempie di fantasia. A uno viene concesso dallo spirito il linguaggio della sapienza, scrive sempre San Paolo nella prima lettera ai Corinzi. A un altro invece, per mezzo dello spirito, il linguaggio della scienza. A uno la fede, a un altro il dono di far guarigione. Sempre per mezzo dell'unico spirito. Diversità dunque, ma nell'unità, perché altrimenti cadiamo in due opposte tentazioni, come ricorda Francesco.
La prima è quella di cercare la diversità senza l'unità. Succede quando ci si vuole distinguere, quando si formano schieramenti e partiti, quando ci si irrigidisce su posizioni escludenti, quando ci si chiude nei propri particolarismi, magari ritenendosi i migliori o quelli che hanno sempre ragione. Sono i cosiddetti custodi della verità. Allora si sceglie la parte e non il tutto. L'appartenere a questo o a quello prima che alla Chiesa. Si diventa tifosi di parte anziché fratelli e sorelle nello stesso spirito. Cristiani di destra o di sinistra, prima che di Gesù. custodi inflessibili del passato o avanguardisti del futuro prima che figli umili e grati della Chiesa. Così c'è la diversità senza l'unità. La tentazione opposta è invece quella di cercare l'unità senza la diversità. In questo modo però l'unità diventa uniformità, obbligo di fare tutto insieme e tutto uguale, di pensare tutti sempre allo stesso modo. Così l'unità finisce per essere omologazione e non c'è più libertà. Ma dice San Paolo, dove c'è lo Spirito del Signore, c'è libertà.
Pagine, fogli, parole. Oggi ci guida diversità, la diversità dei carismi in seno a un'unica Chiesa. Fogli di vocabolario. Diverso, da vertere, volgere, vuol dire volto altrove. Il diverso inserisce una specie di sguardo alternativo, diciamo così, di protesta nella compattezza, nell'uniformità dell'uguale. Dove tutto è identico, coeso, si insinua una ribellione, compare un'incrinatura, un disordine. Quanto parlare intorno all'accettazione del diverso? Ma se lo includiamo troppo, in un certo senso smette di essere diverso. Il problema è accettare ciò che è diverso rispettandolo in quanto tale, cioè non cercando di omologarlo, anche a prezzo del permanere di una lacerazione, di uno strappo, della stessa diversità, per l'appunto. Due preti molto diversi, attivi tra la prima e la seconda metà del secolo scorso, furono Don Primo Mazzolari e Don Lorenzo Milani. Papa Francesco sarà a Bozzolo e a Barbiana, i paesi d'origine dei due, per pregare davanti alle loro tombe il prossimo 20 giugno. Fogli di giornale. Dall'Osservatore Romano del 13 aprile scorso al passo del più debole. A proposito di Don Mazzolari. Di Gualtiero Bassetti. Il crocifisso è l'offerta piena. Non si è tenuto niente, né un lembo di veste, né una goccia di sangue, né la madre. Ha dato tutto, consummatum est. Con queste parole, una delle sue sette parole di Pasqua, Don Primo Mazzolari raccontava il Cristo crocifisso e apriva il mistero glorioso della risurrezione. Oggi si moltiplicano i crocifissi, i cristiani copti trucidati nelle chiese in Egitto, le vittime inermi di un terrorismo fanatico che uccide a Stoccolma come in Nigeria, i bambini, le donne, gli uomini senza nome che perdono la vita nella disperata ricerca di una terra che li accolga. Sono tutti morti innocenti e crocifissi. Sono gli sconfitti della vita, come li chiamava Giovanni Paolo II. Per tutti costoro, Gesù, morendo in croce e risorgendo, scriveva Mazzolari, ha tracciato un inno di gloria avviato dalle mani di una madre. E in questo amore totale e gratuito si può cogliere la speranza. L'amore non è colui che dà, continuava, ma colui che viene e che può nascere in una stalla e morire sul Calvario perché mi ama. Don Primo Mazzolari, morto il 12 aprile 1959, è stato una di quelle grandi figure di sacerdoti che hanno popolato la Chiesa italiana nel Novecento, lasciando un segno profondo. Incompreso, perseguitato, amato, il parroco di Bozzolo è stato ed è tuttora una testimonianza autentica di fede e un crocevia di esperienze diverse. Lettore di Simone Weil, Mounier, Bernanos, acuto interprete di San Francesco, Newman e Monsignor Bonomelli, Mazzolari è stato prima di tutto un grande amico di Papa Roncalli durante la Grande Guerra, quando il secondo era ancora sergente e lui tenente. Così Paolo VI ha descritto Mazzolari. Aveva il passo troppo lungo e noi si stentava a tenergli dietro. Così ha sofferto lui e abbiamo sofferto anche noi. Questo è il destino dei profeti. Un profeta dunque, ma non solo. Mazzolari è stato molte cose assieme, il saggista, il testimone, il cantore della speranza e l'amico della povera gente, il pastore d'anime e soprattutto il parroco di Bozzolo, il sacerdote che esprimeva un'idea di chiesa che si sintetizzava nel concetto di comunità, una comunità di uomini e donne a cui centro risiedeva Cristo. Lontanissimo da lui risiedevano le strutture e ogni forma di potere. Unico punto di partenza erano infatti i poveri. Non avrei mai pensato, diceva Don Mazzolari, che in terra cristiana, con un Vangelo che incomincia con beati i poveri, il parlare bene dei poveri infastidisse tanta gente, che pure è gente di cuore e di elemosina. Parole che sono ancora oggi attualissime. La povertà è una questione profondissima che investe la fede e che si riflette anche nel modo di vivere la Chiesa. L'essere Chiesa, Mazzolari, è un tutt'uno con la fede nel risorto. A tutti coloro che infatti criticavano la parrocchia, ormai ridotta a essere una sorta di impresa per cerimonie, Don Primo Mazzolari invitava invece a viverla autenticamente, a riportarla all'antica condizione di parrocchia-comunità. Nel periodo di Natale e Pasqua, scrive Giovanni Barra, chi assisteva alle funzioni liturgiche del parroco di Bozzolo assicura che veramente si riviveva il mistero. In particolar modo la Settimana Santa era vissuta con grande partecipazione da Mazzolari. Lavava i piedi a 12 anziani del paese, portava la croce il Venerdì Santo e soprattutto partecipava intensissimamente ai dolori del Cristo, rivivendoli con fede profonda e aiutando tutti, a partire dagli ultimi, a sentire la presenza del Redentore. La cura degli ultimi è uno snodo decisivo del suo essere Chiesa. La parrocchia infatti era per lui una comunità che non può avere il passo delle élite, ma che al contrario cammina col passo del più debole. La parrocchia ha un passo cadenzato e stanco, misurato sugli ultimi più che sui primi. In altre parole, per Mazzolari, la parrocchia, o meglio la chiesa, anticipando l'ospedale da campo evocato da Papa Francesco, non è altro che l'ambulanza per chi cade. Vi ho letto dall'Osservatore Romano del 13 aprile 2017. Eh sì, i profeti sono sempre un po' diversi.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Libertà, sì. Perché quando noi eliminiamo la libertà di un uomo, noi calpestiamo la sua dignità, la sua personalità, i suoi progetti, il suo destino. Quindi penso che quello che significa che Cristo ci ha dato veramente, ecco, libertà. E il cristiano è così libero che davanti a Dio può scegliere l'inferno.
Dario Antiseri, filosofo.
Scegli una parola.
Pagine, fogli, parole. In onda due volte la settimana, il martedì e il venerdì, alle 7 e alle 17.35.
Pagine, fogli, parole. Parole.
Pagine, fogli, parole. Oggi stiamo divagando su diverso, le diversità dei carismi attraverso la libertà dello Spirito Santo. La messa di Pentecoste di domenica scorsa, 4 giugno, Papa Francesco ha detto: il medesimo Spirito crea la diversità e l'unità, e in questo modo plasma un popolo nuovo, variegato e unito. Beh, in un clima davvero diverso dagli altri anni, con segni sui muri e anche nei cuori, a causa del terremoto, si svolge domani, sabato 10 giugno, il 39esimo pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto. Presso lo stadio Elvia Resina di Macerata, Santa Messa domani sera alle 20.30, presieduta dal cardinale Kevin Farrell, prefetto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita. Il titolo del pellegrinaggio di quest'anno: Mi ami tu, tratto da un passo del Vangelo di Giovanni. Quest'anno l'impegno del cammino viene offerto in particolare per le popolazioni colpite dal terremoto, appunto per chi vive in situazioni difficili a causa della guerra, per i migranti, per i cristiani perseguitati. Inoltre, la fiaccola della pace, benedetta l'altro ieri, mercoledì 7 giugno, da Papa Francesco in piazza San Pietro, attraverserà proprio i territori danneggiati dal sisma, a cominciare da Amatrice, per poi toccare Norcia, Preci, Camerino. Bene, flashback dai nostri archivi. Settembre 1995. Loreto, ascoltate questa voce.
Da Loreto, questa sera, abbiamo compiuto un singolare pellegrinaggio dall'Atlantico agli Urali. In ogni angolo del continente, dovunque si trovano giovani in cerca di una casa comune. A tutti dico, ecco la vostra casa, la casa di Cristo e di Maria, la casa di Dio e dell'uomo. Loreto, giovani dell'Europa in marcia verso i 2000, entrate in questa casa per costruire insieme un mondo diverso, un mondo in cui regni la civiltà dell'amore.
Era il grande incontro europeo di giovani voluto a Loreto, espressamente a Loreto, negli anni della guerra dell'ex Jugoslavia, da Papa Giovanni Paolo II. Ed ora pagine di classici. Domenica è la festa della Santissima Trinità. Vi leggo di Santa Teresa d'Avila, Trinità e Incarnazione. Nella festa di Sant'Agostino, subito dopo la comunione, non saprei dire come, mi fu dato di comprendere, anzi quasi di vedere, ma a modo di visione intellettuale rapidissima, come le tre persone della Santissima Trinità, di cui porto l'immagine nella mia anima, siano una sola sostanza. Lo compresi attraverso una rappresentazione così straordinaria e una luce tanto chiara che la cosa fu molto diversa da quella che sarebbe un'esperienza di fede. Da allora non posso pensare a nessuna delle tre persone divine senza aver presente tutta la Trinità. Oggi, per esempio, mi chiedevo come si spiega che mentre le tre persone formano un'unità così perfetta, solo il Figlio si sia fatto uomo. E il Signore mi ha fatto capire che le tre persone hanno sì una sola natura, ma sono distinte tra loro. Questo è talmente grande che ancora una volta l'anima desidera uscire dal corpo che le impedisce di goderne completamente. E anche se la nostra piccolezza sembra incapace di comprendere, un solo istante basta per dare all'anima una certezza inspiegabile, molto più profonda di quella che si acquisterebbe con lunghi anni di meditazione. Una volta ero raccolta in presenza di queste persone che porto sempre nell'anima. Dio era dentro di me in maniera così reale che mi venne da pensare alle parole di San Pietro. Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivo. Sì, Dio era veramente vivo in me. Non è come nelle altre visioni. Qui si tratta di una fede che si fa tanto profonda da impedirci di dubitare che la Trinità sia veramente presente nella nostra anima, nella sua potenza e nella sua esistenza. Comprendere questa verità è importantissimo. Siccome ero stupita e quasi spaventata nel vedere una maestà tanto grande presente in una creatura così vile come la mia anima, udii queste parole. La tua anima non è una cosa vile, figlia mia.
perché è fatta a mia immagine. Un giorno stavo alla presenza delle tre persone che porto nella mia anima. La luce era così intensa da non lasciare nessun dubbio che lì fosse presente il Dio vivo e vero. Mi era dato di capire cose che ora non potrei spiegare. Per esempio, come mai soltanto la persona del figlio avesse assunto la natura umana. Non saprei, ripeto, esprimer nulla di tutto questo, perché è una cosa che avviene così nell'intimo dell'anima da essere avvertita confusamente, come quando nel sonno o nel dormiveglia si percepisce quanto viene detto intorno a noi. Pensavo alla miseria di questa vita, che ci impedisce di stare sempre in questa meravigliosa compagnia, e dicevo tra me: Signore, dammi qualche mezzo per poterla sopportare. E il Signore mi disse: Pensa, figlia mia, che quando la vita sarà terminata non mi potrai più servire come adesso. Che tu mangi o che tu dorma, qualunque cosa tu faccia, fallo per me, come se non fossi più tu a vivere, ma io vivessi in te.
Era Trinità e Incarnazione di Santa Teresa d'Avila. Cari amici, per oggi ci salutiamo qui. Abbiamo divagato sul concetto di diverso, le diversità nell'unità, grazie allo Spirito Santo, come ci ha ricordato nella omelia della Messa di Pentecoste di domenica scorsa Papa Francesco. Ma io oggi vi saluto con un pensiero di Gabriele D'Annunzio, che proprio lui fa il verso a San Francesco d'Assisi. Laudata si diversità delle creature, sirena del mondo. Pagine, fogli, parole in onda 2 volte la settimana, martedì e venerdì, alle 7.05 alle 17.35. Potete riascoltare questo programma, come gli altri di Radio Vaticana Italia, sul sito www.radiovaticana.va. Per quello che ci riguarda, ci ritrovate anche sui social Facebook e Twitter. Ciao!